Si parla di mercato anche fuori onda, ovviamente, sì. Tiene banco la questione. Si parla poi in un modo o nell'altro sempre del valzer delle punte qui a TV Redo Sport Calcio Mercato e Ritiri con Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni. E insomma,
ciao,
abbiamo
a tutti.
Parlato un po' anche di Gianluigi Buffon, accennato. Adesso ce lo dovremmo avere in collegamento con noi uno che ci ha giocato insieme a Gigi Buffon, Luigi Apolloni. Buon pomeriggio, Luigi.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Stefano.
Ciao Luigi, un abbraccio forte.
Ho giocato anche con Stefano.
No, io ho giocato con te, lui. No. Io mi ricordo ancora Carlo il primo Banda. Viaggio, ti ricordi il primo viaggio per Parma? Mamma mia, che bello.
Ma Gemma che ci ha fatto?
Ecco lì,
no, ma siamo partiti insieme. Mi ricordo Luigi già c'aveva la cosa del grande calciatore, parlava poco e faceva tanti fatti. Io parlavo tanto.
No, però siamo partiti.
Mi ricordo che era l'alba. Ci siamo dati appuntamento quell'anno sulla sala e siamo partiti insieme.
Sì, esatto.
Siamo poi si è presentato, mi ricordo, il primo giorno di ritiro con Zeman che arriva là, tutti i pasticcini, che c'erano i panini. Adesso fra mezz'ora in campo, Che ha sdrenato, ci ha fatto fare tutto il giro di Val Tizzano. Ancora me lo ricordo, Tizzano Val Parma il posto, te lo ricordi?
Sì,
faceva
esatto,
caldo,
esatto.
Stavamo tutti in...
sotto quell'hotel lì abbiamo fatto i chilometri. Centinaia di chilometri.
Ma che bello, però, guarda, eravamo giovani, forti, guarda, tutti.
L'esperienza è stata bella, ma è stata traumatica.
E Luigi era già.
Ricordo.
Era un tedesco, era già. Stava lì concentrato, fortissimo. Ci sono stati grande momenti bellissimi che conservo, sai, ogni tanto, però, sono servite quelle preparazioni. Devo dire che Zeman si porta tante cose, sai, critiche, però quello che consegna ai giovani all'inizio della carriera è indimenticabile.
No, ma con Zeman è uno anche di poche parole, però se vede l'impegno, se vede che è un calciatore, ci mette l'anima, lui ti dà tutto se stesso e lo ha dimostrato.
Ma tu purtroppo... Luigi, da allenatore, ecco, dopo che hai fatto una carriera strepitosa, nazionale, vittorie, Parma, eccetera, eccetera, da chi hai preso quando hai cominciato l'avventura da allenatore? Sono curioso, è una domanda, se mi permetti Lucio, volevo approfittare, sono vista l'amicizia, anche che non ci sentiamo più, devo passare a Parma a chiamarti, però poi alla fine non c'è stato tempo, però ecco, da chi hai preso? Cioè, hai avuto tutti, praticamente i migliori, no?
Beh, ho avuto sì diversi allenatori, da Zema, ma poi
Sacchi.
L'ultimo è stato Prandelli, Sacchi in nazionale, Malesani, Ancelotti... quindi Scala, nello Scala, quindi di allenatori ne ho conosciuti. Devo dire che ho preso un po' da tutti, anche se poi mi sono ispirato molto a Prandelli, perché comunque l'allenatore che ho conosciuto a Verona, che poi ha dimostrato un valore assoluto nel cercare di metterti nelle condizioni migliori, parlo da giocatori, di conoscere l'avversario e di avere le contromosse, insomma, ecco. Poi è chiaro che il calcio, sai benissimo che è fatto di particolari, curati, ma anche di fortuna. La fortuna a volte ti premia, a volte no, però ecco, comunque ho dato un po' da tutti, però ecco, quello a cui mi sono ispirato poi chiaramente anche Sacchi è stato un allenatore importante, anche se poi l'ho avuto soltanto in nazionale.
Posso fare un'altra domanda, Lucio?
Vai,
perché
Stefano,
questa cosa mi fa molto piacere, anzi, se poi la prossima stagione interverrai più spesso sarebbe, cioè, ti auguro poi naturalmente di fare il tuo lavoro, sì, esatto, però insomma se interviene
parlare sempre di calcio,
siamo malati, sì. No, invece esatto. La mia curiosità è legata insomma la figura dell'allenatore negli ultimi anni è diventata centrale se non fondamentale, no? E vabbè, il calcio è moderno, è cambiato, io sono d'accordo, non so che cosa tu ne pensi sulla dichiarazione, diciamo, che un po' divide o mette d'accordo, quella di Spalletti che dice sì il calcio è, se no il calcio non è semplice, c'è l'aggiornamento, c'è la cosa, ecco, la figura allenatore, cioè voglio dire Guardiola, che cosa ha dimostrato lui, che c'ha questo sovrapensiero continuo, no, ossessionato, che ne sempre pronto a cambiare, a innovare, a inventarsi sempre qualcosa. No, ma quest'anno lui ci ha insegnato una cosa che, oltre l'aveva fatto già il Bayern, di tanti sistemi, cioè secondo me il futuro, non so se sei d'accordo, andrà con la flessibilità, la preparazione e diciamo anche di cogliere il momento giusto, di cogliere l'attimo nei 96 minuti e passa della partita. Mi spiego meglio, cioè secondo me frazionando i periodi di una partita, lì l'allenatore bravo sarà quello di non tanto di schierare il 4-2-3-1, 4-3-3, i sistemi di gioco, a giocare a 3 o a 4 dietro, o un centrocampo a 3 a 2, eccetera, eccetera, ma quanto battezzare il blocco della squadra, cioè alto basso, nel senso devo andare in vantaggio, lo porto in avanti, provoco e poi dopo mi metto cioè speculare sui momenti delle partite, cioè tante partite, abbiamo detto sempre ci possono essere tre partite, ecco secondo me il futuro saranno sei partite in una, cioè dividendo i periodi 10-15 minuti a seconda, ti venga a prendere, ti riconquista alta della palla, insomma io vedo che il calcio andrà verso quella direzione, ancora più frenetico, nevrotico, ma soprattutto sulla scelta dei tempi, cioè come se non fosse un incontro di box dove alla fine c'è il picchiatore, l'incassatore, il momento giusto, i round, come i round, i periodi dei 90 minuti. Io vedo un calcio, e ecco perché ci sono più meno campioni, non so se sei d'accordo Luigi, però molti giocatori bravi, atleticamente prestanti, fisicamente, funzionali, medio-alti, dove alla fine poi la differenza, perché la figura dell'allenatore è diventata centrale? Proprio per questo motivo. Che ne pensi?
Ma allora hai fatto un'analisi giustissima su quello che riguarda il gestire, ecco, l'allenatore, il gestire i momenti delle gare, che sarà importante, però io ritengo importante, come hai detto te, ecco, hai toccato un altro argomento importante, sono diventati più atleti che calciatori, però allo stesso tempo sono fondamentali avere i giocatori di calcio che sanno leggere queste situazioni, quindi avere la capacità, una società, un allenatore, di prendere gli uomini giusti e adattarli a quel tipo di gioco, oppure allenatore che si adatta a quel tipo di gioco che possa, ecco, far esprimere al meglio quelle che sono le caratteristiche di determinati giocatori. Quindi c'è, ecco, come ti dice, deve essere una flessibilità, però comunque fa capo sempre comunque il calciatore che è sostanzialmente atleta e poi è uomo. Quindi questo io penso che sia una chiave importante proprio per il futuro.
Ma sai perché ho detto questo? Cioè penso questo perché proprio quello che dicevi tu, cioè mentre prima c'era la specializzazione del ruolo, adesso c'è più la multifunzionalità del ruolo, no? Cioè il multitasking, cioè nel senso il giocatore che ti ricopre sia la fascia, lo puoi mettere pure in mezzala, lo puoi mettere come seconda, è più duttile, ecco perché magari è un buon, non sarà un campionissimo, un fuoriclasse, però è un giocatore molto forte che poi ti dà la possibilità a te allenatore di battezzare i momenti della partita e di vincere come un giocatore di scacchi. Alla fine
hai detto una cosa giusta. Poi dopo devi trovare, ripeto, la disponibilità anche dei calciatori che hanno qualità, ovviamente. A disposizione e magari fare un tipo di gioco che magari non prediligono, nel senso che magari è un attaccante che deve rincorrere un terzino. Questo secondo me è riuscire, ecco, l'allenatore bravo è anche quello che riesce a inculcare, come l'ha fatto Mourinho in alcune sue guarda l'Inter di Mourinho quando vince la Coppa, insomma vince il triplete, insegnare proprio ai calciatori magari meno propensi a fare la fase quella difensiva, quella di rincorrere, quella di lottare, quella di sudare, per dare l'opportunità di mantenere un equilibrio, di non prendere magari ripartenze o contropiedi, o comunque sfruttare l'avversario che sfrutti i buchi lasciati, i vuoti nel momento in cui si perde palla. Quindi io penso che sia fondamentale anche quello, come hai detto te, anche comunque battezzare magari i momenti in cui attacchiamo alto, oppure aspettiamo, oppure difendiamo il risultato, difendiamo per dare l'opportunità di uscire, di crearsi quei varchi che possono essere sfruttati. Insomma, l'allenatore deve essere, come hai detto te, Guardiola è un esempio, insomma, avere una prospettiva lungimirante come lo ha fatto Spalletti, insomma. E l'allenatore bravo, ripeto, è quello che poi mette in condizioni migliori i calciatori di sfruttare le proprie qualità.
Indubbiamente, beh, un punto interessante questo anche poi sullo sviluppo, però a proposito di chi invece le ere del calcio l'ha vissuta direttamente giocando, andrei a chiudere anche un po', Luigi, su Gianluigi Buffon, perché appunto ormai il termine di questa carriera, io volevo appunto snocciolare rapidamente a memoria alcuni quelli che sono i dati anche un po' che rappresentano la carriera di Buffon: il giocatore con più presenze in nazionale, con più presenze da capitano in nazionale, il giocatore con più presenze in Serie A, con il record di Serie A vinte 10, il portiere con più minuti di imbattibilità in Serie A 974, insomma volevo un tuo ricordo su quella che è stata la sua incredibile carriera e poi che cosa ne pensi del futuro azzurro che dovrebbe ricoprire.
Beh, innanzitutto mi dispiace che Gigi non abbia fatto questa scelta di appendere i guanti al chiodo, e anche se poi secondo me avrebbe dato ancora tanto. Purtroppo io ho parlato con lui nell'ultimo periodo quando era a Parma, lui aveva difficoltà, ecco, il deficiente grosso che purtroppo fisicamente non gli permetteva di magari in alcuni momenti di contribuire a dare il suo contributo alla squadra, al Parma. Questa secondo me è stata la scelta importante che ha fatto capire che quei acciacchi appunto che spesso lo hanno allontanato di finire, ecco, di mettere, come ho detto, i guanti a chiodo. E le prospettive per lui ce ne sono tante, perché comunque, come hai detto te, ha fatto nel calcio, insomma, a livello mondiale è stato per me il più forte in assoluto, il portiere più forte, e le sue e parla per lui il suo curriculum. Lui secondo me può far tutto, nel senso che magari in nazionale o comunque in un club come può essere Juventus, come può essere Parma, insomma in qualsiasi club vada o in nazionale, lui può portare quell'esperienza, può portare quell'entusiasmo, perché comunque Gigi è rimasto un ragazzino. Io ricordo che quando ci si allenava in Cittadella lì a Parma, il parco dove non avevamo un centro sportivo, se no questo Cittadella, questo parco pubblico dove sono stati ricavati dei campi da calcio, e lui veniva a allenarsi saltando la primavera, perché lui dagli allievi praticamente saltò e venne a allenarsi con noi in prima squadra.
La mitica Cittadella, oh, mamma mia.
Esatto, esatto, Stefano, te ricordi bene.
Ma c'è ancora?
Sì, sì, c'è ancora, ma il campo è stato praticamente la salsuola, è stato il recinto, è stato tolto tutto, la recinzione, hanno tolto le porte, però è diventato un parco pubblico a tutti gli effetti come era prima, però senza quel campo sportivo.
Quindi tu l'hai visto ragazzini, cioè è bello sto racconto.
Ah, il lui, primo Buffon,
veniva, certo.
Veniva lì a allenarsi con noi, e ci sono dei particolari anche belli, insomma, io ricordo che aveva talmente una personalità forte, allora, che
era già un fenomeno.
Con Enzo Di Palma, che era il preparatore dei portieri di Scala, di media scala, diceva: mister, guarda, io mi alleno bene per 30 giorni, mi conceda un giorno al mese in cui io magari posso scazzare, posso non essere con la testa giusta, ecco, mi conceda quel giorno lì, però gli altri 30 giorni mi allenerò, mi impegnerò al massimo. Come anche quando a fine allenamento magari si svermava chi abbatte punizioni, chi abbatte rigori, e lui era lì che prendeva in giro sia Zola che Caspiglia perché parava i rigori, e sedicenne aveva questa capacità di oltre che questa tranquillità, questa
predestinato, dai,
predestinato, ma già lo si vedeva. Ma poi il giorno che esordì in Coppa Italia contro il Milan, io mi ricordo sempre che era in camera con Nista, con Nista, e si pensava che giocasse lui e Buffon fosse il secondo. In realtà il Buffon già sapeva che doveva giocare lui, e mi ricordo che quando eravamo in ritiro mi diceva, mi raccontava, insomma, dice, lui lo chiamano perché
chi era l'allenatore, c'era
Scala, meglio Scala. E allora diceva, lo chiamano a Nista, lo chiamano, io mi raccontava appunto che era in camera con Nista, e gli amici così lo chiamavano per dirgli se c'era un biglietto, se voleva, cioè, se, perché tanto dice giochi, quindi veniamo a vedere. Lui dice sì, in effetti gioco, mentre il Buffon già sapeva lui, quindi non ha detto niente. Però ripeto, è stata la tranquillità, e ripeto, la personalità che aveva in quel periodo ha dimostrato, poi ripeto, di essere sempre destinato proprio a diventare quello che poi è diventato, insomma. Quindi per me è stato un onore averlo visto da ragazzino, e poi da averlo visto, insomma, quello che ha fatto in carriera, che ha fatto non poco, anzi.
Beh, direi bellissimo questo racconto, anche appunto del primo Buffon. Luigi, io ti ringrazio per essere stato con noi allora in questa finestra.
Luigi, ma adesso utilizzo il microfono, non so, non è una cosa che... Allora, io vengo a Parma, però mi devi garantire che ci vediamo e siamo insieme,
Stefano, quando vuoi.
Lo so,
abbiamo le prove,
quando vuoi, però
prove.
Poi dopo alla fine.
Dai, ti chiamo, va bene.
Un Parma-Roma, allora, magari.
Quando vuoi, magari vengo a vederla, però devi aspettare che Parma torna in Serie A, non che a Roma retroceda in Serie B.
Amichevole.
Speriamo, non so, bisogna vedere il tabellone magari di Coppa Italia.
Sì.
Vedremo, insomma. Bene, grazie Luigi per essere stato
Luigi,
con noi.
Un abbraccio forte. Ciao.
A voi, ciao.
Insomma, molto bello questo quadro, appunto, del Buffon giovane, ma anche ricordi, insomma, che hai vissuto tu in prima persona con lui.
È bello
anni...
sentire dopo tanti anni, perché il calcio è bello anche per questo motivo, dal tono, dal volume, dal timbro della voce, dalla timbrica, capisci se una persona non è cambiata, però ci ha avuto, invece ti accorgi
trovato...
subito che lui ce l'ho trovato come 36 anni fa. quanti anni c'è Lucio? Dai, lasciamo perdere. Ah no, no, mancano sette minuti alla fine del blog.
Esatto, sì, quindi
grande piccolo principe. Andremo. Ci devi trascinare, ci devi dare entusiasmo.
Che il nuovo becchiando. Millennio, insomma. Ecco, possiamo dire, nato nel nuovo millennio. E comunque tra poco avremo anche poi Raimondo De Magistris per parlare anche di giocatori che sono nati nel nuovo millennio e che si muovono un po' sul mercato, perché la Lazio sembra stia chiudendo per Isaksen, non so poi quanto sia anche lì avvallato da Sarri, classe 2001 appunto, del Midtjylland, attaccante mobile tra riferimento centrale anche esterno,
Midtjylland
esatto, dalla Danimarca, però bisognerà capire
quelli poi che gli hanno fatti 5, no?
Il Midtjylland, esatto, incontrato quest'anno in Europa. E poi ci sono anche delle parole importanti di Carnevali, che mi sembra giusto riportare, perché parlava di Berardi e dicevo, credo che Domenico abbia detto, ovviamente il riferimento è alla sua dichiarazione, non so se il resto Berardi l'ha detta nella presentazione della squadra del Sassuolo per la prossima stagione, ha detto, credo che Domenico l'abbia detto in tono scherzoso, perché lui è la nostra bandiera e credo ci sia comunque il desiderio da parte nostra di continuare in questo percorso. Quindi insomma,
sono Carnevali, l'ho sentito, non era tanto scherzoso.
Sembrava infatti anche a me.
Se resterò qui,
un tono inequivocabile.
Inequivocabile. Ha fatto una mossa per magari avere, chiudere, fare un po' chiudere la carriera
in nero verde.
In nero verde, e magari fare un buon contratto finale. Però insomma, a me uno come Berardi non serve come pane a parecchie squadre. È un mistero sta cosa, perché poi si creano queste cose, queste etichette che secondo me fino a un certo punto reggono, chissà quante vere, poi fatte anche di tanti gossip, malignità, cose, uno poi si consola, ma è così, nella vita anche soprattutto nel calcio che c'ha caratteraccio, che è uno difficile, ma magari è diventato Berardi forse perché c'ha anche sto carattere, insomma si vede sempre l'aspetto negativo della questione. Io come Berardi che sta a giocare a pallone così in Italia ne vedo, cioè non ce ne sono, ce ne sono pochi. Infatti non riesco a capire come mai ancora sia a Sassuolo, dice no, problema caratteriale, tutte queste stupidaggini. Io mi prenderò a volo. In generale, se fossi un club... Certo.
Dipende anche dal prezzo richiesto, come al
ho
solito.
Ho capito, ma 20 milioni vale... c'è una 29 anni.
Lui sì, 94, 29 anni.
Quindi, voglio dire, devi spendere uno, no, per un prodotto, per uno bravo. Cioè, le persone brave costano.
Certo, beh, è come normale.
Ma rinunci pure, bravo, è giusto che...
Costa, beh, no, io so, parametro zero, ecco,
ma
sostanzialmente.
Ma no, ti butta giù, dai.
lui, poi, insomma, le richieste del Sassuolo erano sui 30 milioni riguardo Berardi, bisognerà capire se arriverà qualcuno.
Dalle auto mandava oggi, mamma mia,
vediamo
mamma.
Già gli strappi nell'amichevole contro il
Barcellona. Mi fa sentire veramente male.
Poi con questa 10 sulle spalle, insomma, dà un po' l'idea probabilmente di voler diventare definitivamente il trascinatore. Tu hai detto prima, può segnare 20 gol in campionato?
Se vuole, sì. Se vuole.
Se vuole, sì.
No, se può.
Lui tu potrebbe, dici, diciamo, potrebbe, non è una domanda.
No, se vuole. Nel senso che lui salta un uomo, sta davanti alla porta, poi pensa, poi che faccio? Vabbè, faccio l'assist che è più bello del gol. No. Se lui pensa magari più determinata, c'ha più cattiveria sotto porta, come fa a non segnare uno come lui, insomma?
Insomma, abbiamo dimostrato supera
se
tutti
vuole
gli
diventare
avversari,
un super vuole, come ha detto lui, attaccare il pallone d'oro, attaccare un po' l'egemonia del nuovo fenomeno che è Mbappé, ci giriamo intorno. Messi e Cristiano Ronaldo ormai sono andati fuori dal giro, credo che Leao come
possa arrivare lì.
Sì, se segna. E il salto di qualità qual è? Deve vincere qualcosa col club. Poi tutti questi criteri discutibili, quantomeno discutibili, che secondo me uno deve premiare la forza del calciatore indipendentemente da quello che conquista con la club d'appartenenza. Però è così, rispettiamo queste regole, questi criteri. Ma uno come Leao, per fare il salto in alto, per andare oltre il confine in cui sta, in cui opera, deve segnare. Deve
e fare anche un po' il salto mentalmente, ovviamente.
No, deve segnare tanti gol. Poi determinare, magari conquistare qualcosa di importante. L'ha detto lui.
Ambizioso
vuole,
questo.
Vuole il pallone d'oro, no? Vuole conquistare il pallone d'oro nei prossimi
sì,
anni.
Sì, e Champions League con il Milan. Dice il Milan è il club giusto per raggiungere il pallone d'oro.
Non sarà così Champions agevole League. E facile, però insomma, uno non è che si deve castrare, si deve negare i sogni, ambizioni o traguardi che magari sembrano impossibili, no? E invece a parole.
Insomma, non si tira indietro, anche perché poi lui fa parte di quella generazione lì. Mbappé è un 98, lui è un 99, Haaland è un 2000. Intanto abbiamo qualche problema pure con le linee, quindi mi sembrava giusto dare anche proprio un aggiornamento di mercato al momento, perché si parlava di Marcos Leonardo per la Roma, c'erano stati ulteriori contatti, leggevo, e si ma potrebbe già arrivare.
Tu che sei uno conoscente totale del calcio internazionale e dintorni, me lo puoi descrivere in poche parole, in pochi secondi, le caratteristiche di Marcos Leonardo? Perché così la gente che ascolta dice: ma sto Marcos Leonardo sembra un po' come, non lo so, un pittore portoghese,
sì, un attore, non lo so. No, lo so. Lui è ecco, 2003 del Santos, è il classico attaccante un po' brasiliano.
Alto?
Sia lui non altissimo, baricentro comunque piazzato, ma anche di movimento, il solito attaccante tecnico, è da tanti anni che
sinistro,
fa già il
destro.
Titolare. Sì, lui sa calciare bene anche con il mancino, è un giocatore comunque sia appunto di questi mobili, è un 2003, quindi non è certamente un giocatore formato, per quanto abbia già più di 100 presenze con il Santos, perché è esordito molto giovane. Il punto interrogativo
c'è una battuta di romanesco che faceva mia nonna, però non lo posso perché la parolaccia
la
è un
cane
tutt'uno, hai capito?
Ah, okay.
Nel senso che boh, mi sembra tutto,
punto
non
è,
sembra niente.
Punto interrogativo, a Mourinho potrebbe andare bene un profilo da valorizzare e non pronto per l'immediato, anche perché poi il Santos lo vorrebbe vendere solamente a titolo
bene,
definitivo. Vedremo un po' puoi che cosa succederà.
Se tu vuoi correre la maratona, io neanche di bicicletta, né di bicicletta. Grande portoghese a vincere l'etapa del Giro lì.
Papelito, dai, Papelito sorridente.
Papelito scatenato con le foto che
garantisce
manda sempre
Papelito.
Messaggi. Vedremo se poi la foto alla fine prenderà sembianze di qualche attaccante veramente. Stiamo andando in pausa, prossimo blocco con il giro dei ritiri, se le linee lo permetteranno, su TV Radio Sport Calcio Mercato e ritiri.